Tracce.
Da un archivio che non smette mai di sorprenderci, tornano le nostre storie. Buongiorno, bentrovati, sono Sara Tognola con voi fino alle 15. Grazie a Peter Gabriel di aver inaugurato questa nuova pagina di Tracce. Sono le 14:10, possiamo cominciare e riapriamo il 1982, perché il 5 marzo il mondo dello spettacolo perse John Belushi, morto per overdose a soli 33 anni. Lui, grande attore, musicista incredibile, comico incredibile, una presenza indubbiamente travolgente, una delle figure più intense, imprevedibili della cultura pop americana. Nei suoi pochi ma intensissimi anni di attività aveva già lasciato un segno profondo, da Animal House, capolavoro generazionale che lo trasformò in una leggenda subito, alle performance indiavolate del programma televisivo Saturday Night Live, dove il pubblico lo amava per la sua capacità di passare dai personaggi più surreali alle parodie musicali più travolgenti. Ed è proprio da lì che nasce una delle sue eredità più resistente, i Blues Brothers, creati con l'amico Dan Aykroyd, una coppia nata quasi per gioco negli studi della NBC, è diventata poi un fenomeno globale grazie al film diretto da John Landis nel 1980, un'esplosione che tutti ricordiamo di ritmo, soul, humor fisico, devozione alla black music americana. Belushi però aveva un rapporto, e qui sono un po' dietro le quinte della sua vita, oltre l'ufficialità, un rapporto, dicevo, quasi misterioso con la musica. Pochi sanno ad esempio che sì, amava davvero il blues, al punto da passare ore e ore nei club di Chicago travestito per non farsi riconoscere, seduto nella penombra ad ascoltare Muddy Waters o Otis Penn. Inoltre era ossessionato dalla precisione musicale, ad esempio per il film dei Blues Brothers si allenò per mesi a modulare la voce per reggere accanto a giganti come Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown. Girava sempre con un taccuino pieno di idee per nuovi personaggi musicali, un vero artista, molti dei quali non videro mai la luce, un vero artista appunto, e che durante il tour dei Blues Brothers a un certo punto venne scambiato per un vero cantante rhythm and blues da alcuni spettatori che non conoscevano il suo programma SNL, Saturday Night Live, il celebre appunto questo programma che è nato nel 1975. Ma adesso è il momento, è ora di aprire i nostri cassetti della memoria radiofonica. Ne ho trovato uno bello, originale, del 2001. Il programma è di Rete 2, teatro, è una serie. La Rete 2 qui trasmette la prima puntata di John Belushi, Una vita di corsa. È come se di corsa. Un ritratto vivido, senza sconti, di uno dei talenti appunto più esplosivi, ma anche questo si intrasente, lo vedrete, lo sentirete anche voi, più fragili dello spettacolo americano. Appunto è questa storia di un comico, come vi ho detto, irresistibile, di un musicista appassionato, di una meteora che ha bruciato tutto in fretta, fama, energia e purtroppo anche la sua stessa vita. Qui era il 13 agosto del 2001. Ascoltiamo insieme.
Arrivo!
Buongiorno, Mr. Aykroyd.
Buongiorno.
Mi scuso per il ritardo, ma...
Non c'è problema, si accomodi, miss. Miss?
Katie Murphy, di Newsweek. Temevo di non farcela con tutto questo traffico.
Appoggi pure il registratore sul tavolino. Qualcosa da bere?
Grazie. Una cosa fresca.
Faccio in un attimo. Va bene una coca?
Benissimo.
Bene, da dove vogliamo incominciare?
Ecco, Mr. Croyden.
Oh, mi chiami pure Dan, mi sento più a mio agio.
D'accordo, Dan. Ecco, quello che ci interessa, che interessa al giornale, è una ricostruzione della vita di John Belushi, dell'ultima parte della vita di Belushi, fatta da qualcuno che gli è stato molto vicino negli ultimi anni. Sì, mi rendo conto che la sua morte è ancora così vicina, però...
Vero, è meglio battere il ferro finché è caldo. Oh, non faccia quella faccia, so bene come vanno queste cose. Il pubblico dimentica in fretta. E a questo proposito ho una proposta.
Sarebbe?
sarebbe che potrei scrivere io qualcosa.
Oh.
Le interviste sono fredde e si rischia di fuorviare il discorso. Potrei fare una cosa a puntate. Non è un problema di soldi, non ne voglio. Mi sembra la cosa più giusta da fare per un amico come John.
Ma è fantastico. Telefono subito al direttore.
Prego.
Sono Katie Murphy, passami il direttore. Come? Non importa se è in riunione, passamelo subito, è urgente. Dan, mi sembra un'idea eccezionale. Sono sicura che il mio direttore... Pronto, Steve? Sono Katie. Scusa se ti strappo alla riunione, ma sono a casa di Dan Croyd, che mi ha proposto di scrivere lui una serie di articoli su Belushi, invece di rilasciare una semplice intervista. Cosa ne pensi? No, niente soldi. Ok, te lo passo.
Salve. Sì, una cosa su John, non sull'immagine che la gente si è fatta di lui. Certo, beh, non so di quanto spazio ho bisogno. Non è un problema? Ah, bene allora, ok. Chiedo solo di poter rivedere le bozze di quello che verrà pubblicato. Sì, il tono sarà proprio quello di un amico che ricorda in prima persona. Niente considerazioni critiche, solo fatti. Così i dirigenti della NBC decisero che era arrivato il momento di varare un programma completamente nuovo, pazzo e strampalato, nella tarda serata del sabato. Setacciarono gli ambienti dei nuovi comici e misero insieme un gruppetto che prometteva follie mai viste prima alla TV americana. In questo gruppetto c'eravamo io, Chevy Chase, Gilda Radner e tutti gli altri. Mancava solo John Belushi. Noi, che lo conoscevamo bene, sapevamo che la sua carica vitalistica era fondamentale per la riuscita di uno show che noi già definivamo demenziale. I dirigenti della NBC non si fidavano di lui, ma noi insistemmo e alla fine la spuntammo.
Spero vi sia piaciuto questo momento tratto dal teatro, un programma, una serie della Rete 2 trasmessa qui il 13 agosto del 2001, qui dedicata proprio a John Belushi, Una vita di corsa, e lui viveva tutto così, velocemente, intensamente, senza freni, una vita di corsa appunto, purtroppo una corsa troppo breve. Era il 5 marzo del 1982 quando appunto John Belushi lasciava improvvisamente la scena a soli 33 anni.
Sì, stasera sono qui. E perché ti voglio bene? E perché stasera sono qui.
Bill Magoich è il titolo, l'avete appena sentito, è un brano del 1967, qui si aprono e si richiudono sempre i cassetti, sono le 14:22 minuti, a voi che amate i fiori. Il 5 marzo del 1986 in Olanda i floricoltori annunciarono di aver realizzato un sogno coltivato non per anni ma per secoli. Sapete qual è questo sogno? La realizzazione del tulipano nero, un fiore quasi mitologico che oltre un secolo prima aveva ispirato Alexandre Dumas padre nel celebre romanzo dedicato proprio alla ricerca di questo colore assoluto, misterioso, inafferrabile. Dumas, che amava circondare le sue storie di atmosfere floreali, basti pensare alla Signora delle Camelie, prendeva spunto proprio da un episodio ambientato nell'Olanda del XVII secolo, quando sotto la dominazione di Luigi XIV il floricoltore Cornelius van Berle era vicino a creare il primo perfetto vicino però è tulipano nero. Perché vicino? Non ci arrivo mai, perché a causa di rivalità, di invidie, di paure anche di perdere la gloria, spinsero un vicino di Van Berle a denunciarlo e farlo imprigionare con l'accusa infondata di cospirazione. Eppure, racconta Dumas, il geniale botanico riuscì a salvare i preziosi bulbi, a portarli con sé in carcere, dove sarà la figlia del guardiano, con pazienza, con dedizione, a farli finalmente fiorire. È una storia bellissima, ve la consiglio. Una storia proprio dove la scienza si intreccia al romanzo e dove un fiore racchiude proprio l'idea di tenacia, di bellezza e naturalmente di desiderio. I nostri archivi cosa propongono? Io ho scelto questo, spero vi piacerà. Il programma si chiamava Ora Serena, dedicata proprio questa puntata al tulipano nero. Tra l'altro, prima di mandare in onda questa traccia, volevo dirvi una cosa. Abbiamo trovato, io e Jeanette Battegai, per il nostro sito Tracce, basta rsi.ch/tracce, una foto bellissima per questa puntata di Tracce del tulipano nero. Non oggi, ma domani mattina. Prendete nota e guardate, perché ne vale la pena. Almeno io sono molto orgogliosa di questa immagine. Allora, torniamo al tulipano nero. Ora Serena, prima puntata della serie in 7 episodi, in onda il 14 marzo 1958. Una produzione radiofonica originale che riportava proprio in vita il romanzo di Alexandre Dumas, tra intrighi, passione e il fascino senza tempo di un fiore impossibile.
Il tulipano nero è un romanzo di Alessandro Dumas, libera riduzione radiofonica in 7 puntate di Carla Vicari De Righetti. Primo episodio. Il vero protagonista è niente meno che un tulipano perfettamente nero, che spunterà e sboccerà nel corso della narrazione. Attorno al bellissimo fiore si intrecciano le varie e piuttosto complicate vicende e si agitano i più disparati personaggi. L'azione si svolge in Olanda nel 1672. Nel 1672 gli olandesi, stanchi della Repubblica quale la concepivano Giovanni e Cornelio de Witt, uomini di Stato integri e disinteressati, e anche spinti dal terrore che ispirava loro Luigi XIV, avevano ristabilito lo statolderato per il giovane Guglielmo d'Orange, disposto a battersi con la Francia. L'unico ignaro, o quasi, della piega che vanno prendendo le faccende di Stato è il figlioccio di Cornelio de Witt, il dottor Cornelius van Berle, giovane facoltoso che ha impiegato il patrimonio lasciatogli dal padre per costruire serre e essiccatoi destinati a dare alla sua patria i più bei tulipani del mondo. Ci troviamo ora a Dordrecht e precisamente nell'essiccatoio del dottor Cornelius van Berle.
Quattro. No, questo non va. è da scartare. Non sarà mai detto che io conservi un bulbo di tulipano con un'imperfezione. 5, 6, 7, 8. Chi è?
Sono io, padrone. Posso entrare?
È urgente?
Credo di sì.
Un istante. 8 meraviglie della natura e dell'arte. Beh, vediamo cosa vuole Zuck. Cosa c'è? Ma sapete che non mi piace essere disturbato quando sono nel essiccatoio?
Oh, se lo so. Vi conosco sin dalla nascita. Ma oggi, padroncino mio, dovete proprio fare, come si usa a dire, uno strappo alla regola.
Ma perché quell'aria misteriosa?
Qualcuno
ha osato calpestare le mie aiuole di tulipani. Il guardiano ha mancato la consegna, lasciate entrare degli estranei nelle serre. Senza il mio cos...
Ma no, benedetto voi. Non avete in testa che i tulipani. Qui a Dordre bolle ben altro in pento. E voi siete forse l'unico cittadino che ignori...
Sapete che non mi interessa dei pettegolezzi.
E chi vi dice che siano dei pettegolezzi? Sentite, è arrivato l'altro giorno il vostro illustre padrino Cornelio De Witt.
E come l'hai saputo?
Ma se in città non si parla d'altro. E si mormora che a Laia non spiri un buon vento per il vostro signor padrino e per suo fratello Giovanni, il gran pensionario.
Ma è impossibile, Zug, è assurdo. Mio padrino è deputato agli Stati d'Olanda. Il suo fratello fu per molti anni precettore del principe Guglielmo d'Orange, il quale, come ognuno sa, lo ama e lo stima assai. No, ma no, mia cara Zug. Voi e i domestici avete raccolto e ingrossato con la vostra fantasia le chiacchiere del popolino. Ma si capisce, due persone che occupano dei posti tanto in vista hanno certo dei nemici più di noi. Ma i nemici per un po' stanno zitti, poi a un certo punto mettono in moto la lingua e lanciano ai 4 venti malignità, dicerie e magari calunnie. Credi a me, lasciami in pace, ritorna ai tuoi lavori. Io sto selezionando i miei bulbi. Sai, una faccenda molto delicata.
Sarà come voi dite. Me lo auguro. E se proprio non volete ascoltarmi, io...
Ma no, no, non è che non voglio ascoltarti. Ma ciò che mi riferisci è campato in aria.
Ah, campato in aria? Ma dove vivete, padroncino mio? Oh, santo Dio! I tulipani saranno la vostra rovina.
Eh sì, il tulipano nero. Questa puntata del 1958 che raccontava la lunga avventura di un fiore, appunto, leggendario. Noi vi abbiamo proposto un estratto, ma è proprio un viaggio tra scienza e poesia, desiderio, l'abbiamo sentito, rivalità, l'eterna corsa verso un impossibile che affascina da secoli, questo tulipano nero. Una storia che non si è fermata lì, perché proprio il 5 marzo del 1986, mi viene da dire, finalmente in Olanda un gruppo di floricoltori annunciò di essere riuscito a ottenere quel sogno conteso nel tempo, appunto il tulipano nero. Sono le 14:31. Un'altra traccia, questa volta una traccia musicale. Siamo al 5 marzo 1983, ma anche qui col tulipano eravamo al 1986, scusate. Ma qui è una traccia musicale, vi dicevo, l'anno in cui Billie Jean di Michael Jackson conquistò il mondo. Il brano, secondo singolo estratto da Thriller, iniziò una corsa trionfale di 7 settimane in cima alla Billboard Hot 100 e finì per guidare le classifiche di mezzo pianeta. Oggi si stima che abbia venduto oltre 14 milioni di copie, uno dei singoli più forti di sempre, Billie Jean. Dance on the floor. Billie Jean è anche la canzone che convinse MTV ad aprire le porte agli artisti afroamericani con un videoclip diventato immediatamente leggendario. Ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, e anche il pezzo che accompagnò per la prima volta il celebre Moonwalk in diretta televisiva durante la serata per i 25 anni della casa discografica Motown. E pensare che il produttore Quincy Jones all'inizio voleva persino cambiare il titolo di questa canzone. 14:36 minuti, adesso facciamo un bel esercizio, apparentemente poco radiofonico, quello di è molto radiofonico, adesso vi spiego perché. Allora, intanto immaginate un ragazzo veneziano del 600, l'ultimo di 9 fratelli, che guarda il mondo con una fame di luce diversa dagli altri. Scusate, è l'artista Giambattista Tiepolo, nato proprio oggi nel 1696, destinato a trasformare i soffitti in cieli vertiginosi. Lui lavora ovunque e negli ultimi anni è chiamato da Re Carlo III, dipinge a Madrid, dove si spegnerà nel 1770. Resta l'impressione che Tiepolo non dipingesse muri, ma orizzonti, aperture sul possibile e anche un po' sull'impossibile. Allora, nel documento, vi devo spiegare anche perché ve lo propongo, in questo documento, che è tratto dalla serie del 1956 Tutto il mondo li ammira, 14 capolavori della pittura italiana, si commenta un'opera di Tiepolo meno celebre ma molto rivelatrice, è il Mosè salvato dalle acque, dipinto a olio realizzato tra il 1736 e il 1738. Allora, oggi abbiamo il telefonino, voi potete prendere, andare su Google o su qualsiasi motore di ricerca, digitare Mosè salvato dalle acque, immagini, e trovate l'immagine. A quei tempi le immagini non c'erano, nel 1958, ma 56, ma c'era un altro accorgimento, perché non c'era nemmeno la televisione, c'era il radioprogramma. Allora, sul radioprogramma contenevano riassunti, piccoli saggi divulgativi, naturalmente orari delle trasmissioni, e diventava un vero ponte tra la parola e la visione, uno strumento per trasformare un po' l'ascolto in un'esperienza completa. Appunto, vi dicevo, la televisione non era ancora diffusa e il radioprogramma suppliva un po' a questa mancanza di immagini e permetteva una fruizione quasi multimediale, ante litteram potremmo dire, con il pubblico che ascoltava sfogliando la rivista. È il caso anche di questo. Qui c'è Mosè salvato dalle acque, con questa scena biblica che Tiepolo trasforma in un piccolo teatro della grazia, possiamo dire, con queste figure disposte come attrici su un palcoscenico, questi movimenti eleganti, colori chiari, pastosi, che dialogano con la pittura francese dell'epoca, e non a caso proprio questa tela riflette quel gusto settecentesco per le atmosfere melodrammatiche, per i gesti misurati, per quell'idea di racconto che scivola dalla storia sacra alla scena teatrale.
Il Mosè salvato dalle acque è l'opera che questa sera sarà al centro del nostro interesse. Questo quadro di Giovan Battista Tiepolo ci sarà illustrato con la consueta perizia da Gualtiero Schönenberger. E anzi, preghiamo lui di indicarcene, di parlarcene, tenendo presente che noi possiamo seguirlo sul radioprogramma, questo quadro, possiamo vederlo, possiamo in un certo senso nella riproduzione far tesoro delle sue parole per meglio intendere l'arte di Giovan Battista Tiepolo.
Nel 1756 Giovanni Battista Tiepolo è nominato presidente dell'Accademia Veneziana di Pittura e Scultura. Ha 60 anni e volge ormai alla vecchiaia, una vecchiaia che sarà però ricca di nuovi sviluppi e operosa. Dietro di sé Giovanni Battista ha la grande riuscita delle storie di Antonio e Cleopatra per Palazzo Labbia, dove il suo estro decorativo festeggia il massimo trionfo nella fastosa e elegante cornice del Settecento veneziano. Qui il Tiepolo si mostra degno continuatore delle orchestrazioni coloristiche del Veronese. La sua fama varca ora i confini della Serenissima e nel 1751 abbiamo il viaggio in Baviera, a Würzburg, città nella quale Giovanni Battista, aiutato dal figlio Gian Domenico, affresca i soffitti del palazzo arcivescovile con le storie del Barbarossa.
Allora, avete fatto l'esercizio che nel 58 si faceva col radioprogramma, avete aperto il telefonino e trovato questo Mosè salvato dalle acque, appunto è citato il radioprogramma in questo frammento, in questa traccia, e in questo caso è veramente un punto di riferimento visivo. In quegli anni era proprio la rivista ufficiale di Radio Monteceneri, questo settimanale che guidava gli ascoltatori attraverso appunto palinsesti, contenuti culturali, approfondimenti, accanto alle spiegazioni appunto dei documentari e alla presentazione degli autori. Diciamo che offriva qualcosa di prezioso per l'epoca. Ricordo, non c'era ancora la televisione, offriva le immagini, cioè la riproduzione, come in questo caso, di quadri, ma anche di sculture, di dettagli artistici che permettevano di seguire visivamente ciò che la radio raccontava solo con la voce.
Soli, dimmi chi dorme accanto a me. I tuoi pensieri si muovono furtivi, dimmi chi dorme accanto a me. Bella e disarmante tu sei qua, ma il tuo desiderio quanta strada fa. Mille modi per fuggire via, non sei più mia. Tu soffri tanto, ti soffoco, lo sento, dimmi chi dorme accanto a me. Un corpo nudo sei tu, almeno credo, dimmi chi dorme accanto a me. Con questo buio giuro non distingo se sono da solo a far l'amore con te. Così affollata la tua mente, non so di quale orgasmo morirò. Sussurri tanti nomi tranne che il mio, al punto che non lo ricordo. Scatto come sempre sarà il letto. Dimmi chi dorme accanto a me, se sto sbagliando un'altra volta. Dipendo ancora da un perché, eppure ancora non mi basta. La malinconia. mentre dormo aspetto che ritorni. Vincerà il tuo buon senso, chissà. Dimmi chi dorme accanto a me. Se in tutto questo una ragione c'è. Supposizioni, le solite apprensioni. Dimmi chi dorme accanto a me. Vestaglia rosa, profumo di mimosa, ma il tempo mio chissà qual è. E fatalmente a mezzanotte fuggi via, sulla tua nuvola cercando compagnia. Non solo angeli in quel cielo incontrerai, se stai con me non rischierai. Quel concentrato di virtù, l'uomo ideale che ti immagini tu, ma sono qui, comunque io sono qui ancora. Dimmi chi dorme accanto a me, non ho più dignità né orgoglio. Ogni risveglio è una sorpresa con te. Finirla qui sarebbe meglio. Amori brevi, amori insoddisfatti. Spero che non vi rivedrò mai più. Ma non c'è amore che non ha difetti. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dorme accanto a me, se in tutto questo una ragione c'è.
Sempre grazie Renato Zero, anche con questo brano del 1998. Adesso alle 14:48 minuti, immaginate un libro che qualche secolo fa osava affermare che al centro dell'universo non c'era la Terra ma il Sole. Il 5 marzo del 1616 quel libro venne messo al bando. La Chiesa Cattolica compiva un gesto destinato a lasciare un segno profondo nella storia della scienza. L'opera di Niccolò Copernico, De Revolutionibus Orbium Celestium, venne inserita nell'indice dei libri proibiti. Non si tratta di una condanna definitiva, ma di una sospensione, come si diceva, done corrigatur, cioè in attesa di correzioni finché non venga corretto. In particolare si chiedeva di presentare l'eliocentrismo, cioè la teoria secondo cui il Sole è il centro del sistema solare e i pianeti, Terra compresa, gli orbitano attorno. Ecco, questo eliocentrismo, di presentarlo, e qui stava la correzione, non come verità fisica ma come semplice ipotesi matematica. Copernico però era morto da più di 70 anni quando il suo libro venne messo al bando. Non visse questo momento delicato, per fortuna sua. Eppure la sua idea, la Terra che si muove, il Sole al centro del sistema, continuava a far paura, a inquietare. Non era solo il cambiamento cosmologico, ma soprattutto la conseguenza filosofica: un universo senza più un centro privilegiato e un'umanità costretta a ridimensionare la propria posizione nel cosmo. Curiosamente, il De Revolutionibus era circolato per decenni senza grandi problemi. Il vero scossone arrivò solo con le osservazioni telescopiche di Galileo, credo in una qualche traccia ve ne abbiamo anche parlato. Osservazioni che sembravano dare conferme sperimentali proprio alle intuizioni copernicane. È in questo clima teso che appunto nel 1616 scatta la censura. Sì, anche la cintura. La traccia che ascoltiamo oggi, tratta dalla serie Labirinto intitolato Copernico e le stelle, risale al 3 dicembre del 1988, ricostruisce con grande chiarezza quel passaggio decisivo, proprio il momento in cui il cielo da sfera immutabile diventa improvvisamente un territorio in movimento.
Il Labirinto presenta. Copernico e le stelle, un programma di Luigi Lonati e Virginio Bettini.
Sono trascorsi 4 secoli e mezzo da quando l'astronomo polacco Nicola Copernico pubblicò il suo celebre trattato De Revolutionibus Orbium Celestium, con il quale illustrava le nuove concezioni cosmogoniche che, in opposizione a quelle tolemaiche fondate sulla centralità della Terra, raffiguravano e proponevano l'universo allora noto in chiave di centralità del Sole. Malgrado ciò, questa singolare figura di scienziato, che si laureò anche in medicina ed in diritto canonico, a differenza di Galilei, non ottenne grande attenzione sia da parte dei suoi contemporanei sia da parte degli storici. Ora tenta di colmare, perlomeno in parte, questa lacuna il professor Giorgio Celli, entomologo all'Università di Bologna, con un lavoro teatrale che ha per titolo Copernico e le stelle, un lavoro con il quale ha inteso scandagliare nell'intimo quello che a giusto titolo può essere considerato il primo scienziato dell'evo moderno.
Professor Celli, come nasce questo Copernico e le stelle?
Dunque, Copernico e le stelle nasce da un'idea di partecipare al 900° anniversario dell'Università di Bologna, che in questo anno noi abbiamo celebrato. Cioè, si è pensato di essere presenti con qualche cosa che celebrasse l'università. La celebrazione dell'università, quindi, si è pensato di farla in tanti modi. Io ho pensato di farla, visto che sono un ricercatore scientifico ma anche un uomo di teatro, con questa mia valenza, e ho scritto un testo teatrale. Il problema era, ma un testo teatrale su che cosa, che riguardasse l'università? Allora, noi sappiamo dalla storia che Copernico è stato uno studente alla fine del 1400 della nostra università. Non si è laureato qui perché si laureerà poi a Ferrara, però pare, secondo alcuni storici illustri, che lui abbia trovato qui intanto l'Almagesto di Tolomeo, libro che confuterà con la sua opera, no? E poi anche un maestro, il da Novara, che pare che fosse già, diciamo così, in pratica avviato a pensare che Tolomeo avesse torto, che era già nell'aria questa faccenda, diciamo, che era necessario rivedere il sistema tolemaico. E sembra perfino che lui abbia fatto alcune osservazioni che gli abbiano dato l'idea prima per cominciare la sua rivoluzione scientifica, cioè spostando la Terra dal centro dell'universo per metterci il Sole. E allora questo personaggio, e per la statura, e per il fatto che ha partecipato alla nostra università, e per il fatto che non era uno dell'università nostra ma veniva dalla Polonia e quindi era segnale di quanto l'università nostra fosse allora uno dei fari del sapere, no? Uno dei magneti del sapere, mi è sembrato quindi che questo personaggio e la sua vita si prestasse bene a celebrare il 900° anniversario, e quindi ho pensato di mettere in scena la sua vita. Qui però sono nate gravissime difficoltà, cioè la gravissima difficoltà principale era: non si può più oggi scrivere un dramma storico, no? Nello stesso tempo bisognava sfuggire alla tentazione della geografia, no? Cioè della celebrazione acritica, direi, del personaggio. E allora io ho scelto di fare una specie di teatro da camera contaminato con l'onirico, devo dire, quindi a metà fra il teatro dell'assurdo e il teatro da camera borghese, no? e quindi contaminando questi due aspetti. Si sa che Copernico ricevette il suo libro stampato l'ultimo giorno della sua vita, perché non ebbe mai il coraggio di stamparlo in vita, quindi dilazionò questo evento per moltissimi anni, finché alla fine lo ricevette sul letto di morte. Ecco, allora, il dramma, che fra l'altro è molto breve, dura un'ora, è molto intenso, si sviluppa così, cioè Copernico sta per morire e nel momento che sta per morire ripercorre la sua vita per fare un bilancio, quello che si dice sempre, forse è una leggenda che facciano le persone moribonde, no? Il bilancio della propria vita, e si trova insieme con Anna Schelling, che era la sua perpetua, dato che lui era un canonico, e ha con questa una specie di dialogo, no? Perché questa persona incarna volta per volta i personaggi più importanti, cioè Anna Schelling diventa i personaggi più importanti della sua vita.
Ve lo ricordate, professor Celli, negli anni 90, lui che amava tanto i gatti, almeno questa è l'immagine che ho, oltre il suo, la sua funzione di... Perché mi va Tina Turner adesso? Perché va bene così. Si vede che devo proprio chiudere alle 14:55 minuti. Abbiamo attraversato diversi mondi, abbiamo viaggiato attraverso quattro rivoluzioni creative, così vi saluto e vi do appuntamento a domani. Buon pomeriggio, fra poco dopo la pagina informativa con Elisa Manca. Simply the best.
Tracce,